credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Come ogni mercoledì, l'appuntamento è quello consueto con l'attività settimanale di Papa Francesco. Buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati di nuovo, carissimi amici, da Angela Ambrogetti, da Silvianelli alla console. Iniziamo subito questa puntata, questo appuntamento, con uno dei passaggi più significativi del Magistero di Papa Francesco, e cioè l'omelia che la settimana scorsa, esattamente il 31 di luglio, il Papa ha tenuto in occasione della festa di Sant'Ignazio alla congregazione dei Gesuiti, a tutti i Gesuiti riuniti nella Chiesa del Gesù a Roma. Un'occasione molto particolare, una visita privatissima del Santo Padre, ma ecco, insieme ascoltiamo la riflessione che ha proposto il Papa, non solo naturalmente a tutta la Compagnia di Gesù, ma anche a tutti noi.
In questa Eucaristia, in cui celebriamo il nostro Padre Ignazio di Loyola, alla luce delle letture che abbiamo ascoltato, vorrei proporre tre semplici pensieri guidati da tre espressioni: mettere al centro Cristo e la Chiesa, lasciarsi conquistare da Lui per servire, sentire la vergogna dei nostri limiti e peccati per essere umili davanti a Lui e ai fratelli. Lo stemma di noi gesuiti è un monogramma, l'acronimo di Jesus Hominum Salvator. Ciascuno di voi potrà dirmi: lo sappiamo molto bene. Ma questo stemma ci ricorda continuamente una realtà che non dobbiamo mai dimenticare: la centralità di Cristo per ciascuno di noi e per l'intera compagnia che Sant'Ignazio vuole proprio chiamare di Gesù, per indicare il punto di riferimento. Del resto, anche all'inizio degli esercizi spirituali ci pone di fronte a nostro Signore Gesù Cristo, al nostro Creatore e Salvatore. E questo porta noi gesuiti e tutta la compagnia ad essere decentrati, ad avere davanti il Cristo sempre maggiore, il Deus sempre maior, l'intimior intimo mio, che ci porta continuamente fuori da noi stessi. Ci porta ad una certa kenosis, ad uscire dal proprio amore, volere e interesse. Non è scontata la domanda per noi, per tutti noi: è Cristo il centro della mia vita? Metto veramente Cristo al centro della mia vita? Perché c'è sempre la tentazione di pensare di essere noi al centro. E quando un gesuita mette se stesso al centro e non Cristo, sbaglia. Nella prima lettura Mosè ripete con insistenza al popolo di amare il Signore, di camminare per le sue vie, perché Lui è la tua vita. Cristo è la nostra vita. Alla centralità di Cristo corrisponde anche la centralità della Chiesa. Sono due fuochi che non si possono separare. Io non posso seguire Cristo se non nella Chiesa e con la Chiesa. E anche in questo caso noi gesuiti e l'intera compagnia non siamo al centro. Siamo, per così dire, spostati. Siamo al servizio di Cristo e della Chiesa, la sposa di Cristo, nostro Signore, che è la nostra Santa Madre Chiesa Gerarchica. Essere uomini radicati e fondati nella Chiesa. Così ci vuole Gesù. Non ci possono essere cammini paralleli o isolati. Sì, cammini di ricerca, cammini creativi, sì. Quello è importante, andare verso le periferie, le tante periferie. E questo, per questo ci vuole creatività, ma sempre in comunità, nella Chiesa, con questa appartenenza che ci dà coraggio per andare avanti. Servire Cristo e amare questa Chiesa concreta e servirla con generosità e spirito di obbedienza. Qual è la strada per vivere questa duplice centralità? Guardiamo l'esperienza di San Paolo, che è anche l'esperienza di Sant'Ignazio. L'Apostolo, nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, scrive: «Mi sforzo di correre verso la perfezione di Cristo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo». Per Paolo è avvenuto sulla via di Damasco, per Ignazio nella sua casa di Loyola, ma il punto fondamentale è comune: lasciarsi conquistare da Cristo. Io cerco Gesù, io servo Gesù, perché Lui mi ha cercato prima, perché sono stato conquistato da Lui. E questo è il cuore della nostra esperienza. Ma Lui è primo, sempre. In spagnolo c'è una parola che è molto grafica, in questo ti spiega bene. Lui ci primerea. El nos primerea. È primo sempre. Quando noi arriviamo, Lui è arrivato e ci aspetta. E qui vorrei richiamare la meditazione sul Regno nella seconda settimana. Cristo nostro Signore, Re Eterno, chiama ciascuno di noi dicendoci: chi vuol venire con me deve lavorare con me, perseguendomi nella sofferenza mi seguo anche nella gloria. Essere conquistato da Cristo per offrire a questo Re tutta la nostra persona e tutta la nostra fatica. Dire al Signore di voler fare tutto per il suo maggior servizio e lode. Imitarlo nel sopportare anche ingiurie, disprezzo, povertà. Ma penso nel nostro fratello nella Siria in questo momento. Lasciarsi conquistare da Cristo significa essere sempre protesi verso ciò che mi sta di fronte, verso la meta di Cristo. E chiedersi con verità e sincerità: che cosa ho fatto per Cristo? Che cosa faccio per Cristo? Che cosa devo fare per Cristo? E vengo all'ultimo punto. Nel Vangelo Gesù ci dice: chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Chi si vergognerà di me, e così via. La vergogna del gesuita. L'invito che fa Gesù è di non vergognarsi mai di Lui, ma di seguirlo sempre con dedizione totale, fidandosi e affidandosi a Lui. Ma guardando a Gesù, come ci insegna Sant'Ignazio nella prima settimana, soprattutto guardando il Cristo crocifisso, noi sentiamo quel sentimento tanto umano e tanto nobile che è la vergogna di non essere all'altezza. Guardiamo alla sapienza di Cristo e alla nostra ignoranza, alla sua onnipotenza e alla nostra debolezza, alla sua giustizia e alla nostra iniquità, alla sua bontà e alla nostra cattiveria. Chiedere la grazia della vergogna, vergogna che viene dal continuo colloquio di misericordia con Lui. Vergogna ci fa arrossire davanti a Gesù Cristo. Vergogna che ci pone in sintonia col cuore di Cristo, che si è fatto peccato per me. Vergogna che mette in armonia il nostro cuore nelle lacrime e ci accompagna nella sequela quotidiana del mio Signore. E questo ci porta sempre, come singoli e come compagnia, all'umiltà, a vivere questa grande virtù, umiltà che ci rende consapevoli ogni giorno che non siamo noi a costruire il regno di Dio, ma è sempre la grazia del Signore che agisce in noi. Umiltà che ci spinge a mettere tutto noi stessi non a servizio nostro o delle nostre idee, ma a servizio di Cristo e della Chiesa. Come vasi di argilla, fragili, inadeguati, insufficienti, ma nel quali c'è un tesoro immenso che portiamo e che comunichiamo. A me sempre è piaciuto pensare nel tramonto del gesuita, quando un gesuita finisce la sua vita, quando tramonto. E vengono sempre a me due icone di questo tramonto del gesuita. Uno classico, quello di San Francesco Saverio, guardando la Cina. L'arte lo ha dipinto tante volte questo tramonto, questo finale di Saverio. Anche la letteratura, in quel bel pezzo di Pemán. E così com'è. Alla fine, senza niente, ma davanti al Signore. Questo a me fa bene pensare a questo. L'altro tramonto, l'altra icona che mi viene come esempio è quello del padre Arrupe. Nell'ultimo colloquio nel campo dei rifugiati, quando ci aveva detto, cosa che lui stesso diceva, questo e lo dico come se fosse il mio canto del cigno, pregate, la preghiera, l'unione con Gesù, no? E dopo aver detto questo, ha preso l'aereo e è arrivato a Roma con l'ictus, che ha incominciato quel tramonto tanto lungo e tanto esemplare. Ma due tramonti, due icone che a tutti noi farà bene guardarli e tornare a questi due e chiedere la grazia che il nostro tramonto sia come quello di loro. Cari fratelli, rivolgiamoci a Nuestra Signora, lei che ha portato Cristo nel suo grembo e ha accompagnato i primi passi della Chiesa, ci aiuti a mettere sempre al centro della nostra vita e il nostro ministero Cristo e la sua Chiesa. Lei che è stata la prima e più perfetta discepola del suo Figlio, ci aiuti a lasciarci conquistare da Cristo per seguirlo e servirlo in ogni situazione. Lei che ha risposto con la più profonda umiltà all'annuncio dell'angelo, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, ci faccia provare la vergogna per la nostra inadeguatezza di fronte al tesoro che ci è stato affidato per vivere la umiltà di fronte a Dio. Accompagni il nostro cammino la paterna intercessione di Sant'Ignazio e di tutti i santi gesuiti che continuano a insegnarci a fare tutto con umiltà al Maiore Dei Gloria.
Quella che abbiamo appena ascoltato era la omelia che Papa Francesco ha proposto ai gesuiti, ai suoi confratelli gesuiti, nel giorno del 31 di luglio, il giorno della festa di Sant'Ignazio. Ma adesso facciamo un passo avanti e arriviamo a domenica scorsa. Angelus è recitato e guidato in Piazza San Pietro per Papa Francesco. Moltissimi i fedeli presenti nonostante il caldo. Ce ne parla Roberta Gisotti.
Un grande dono per il Brasile, per l'America Latina e per il mondo intero. Papa Francesco ha chiesto a tutti di ringraziare il Signore per la GMG celebrata a Rio de Janeiro.
Non dobbiamo mai dimenticare che le giornate mondiali della gioventù non sono fuochi di artificio, momenti di entusiasmo fini a se stessi.
Sono tappe di un lungo cammino iniziato nel 1985 da Giovanni Paolo II e continuato con Benedetto XVI, e anch'io, ha aggiunto, ho potuto vivere questa meravigliosa tappa in Brasile.
Ricordiamo sempre, i giovani non seguono il Papa, seguono Gesù Cristo, portando la sua croce.
Il Papa guida e accompagna i giovani in questo cammino di fede e di speranza. Poi un grazie ai giovani che hanno partecipato, anche a costo di sacrifici, e a tutto il popolo del Brasile, generoso, di grande cuore.
Il Signore ricompensi tutti quelli che hanno lavorato per questa grande festa della fede.
Quindi un'intenzione di preghiera perché questi giovani incontrati a Rio possano tradurre questa esperienza nei comportamenti di tutti i giorni, scelte importanti di vita, rispondendo alla chiamata personale del Signore, rifiutando l'assurdità di basare la propria felicità sull'avere, come richiama il Vangelo domenicale.
I giovani sono particolarmente sensibili al vuoto del significato e dei valori che spesso li circonda. E purtroppo ne pagano le conseguenze.
Al contrario, l'incontro con Gesù vivo nella sua grande famiglia, che è la Chiesa, riempie il cuore di gioia, di vita vera, di bene profondo, che non passa e non marcisce.
Lo abbiamo visto sui volti dei ragazzi a Rio, ma questa esperienza deve affrontare la vanità quotidiana, quel veleno del voto che si insinua nelle nostre società basate sul profitto e sull'avere, che illudono i giovani con il consumismo.
Dopo la preghiera mariana, i saluti ai fedeli in piazza, nonostante il caldo torrido di Roma.
Grazie a tutti. Ma ci sono tanti giovani oggi in piazza. Questo sembra Rio de Janeiro.
Ed ancora un richiamo particolare.
Ma un saluto alla nostra madre, la Salus Populi Romani. Tutti insieme un saluto alla madre.
Quindi un ricordo speciale per i parroci e per tutti i sacerdoti del mondo nella odierna memoria del loro patrono.
San Giovanni Maria Vianney, cari confratelli, stiamo uniti nella preghiera e nella carità pastorale.
Infine, un pensiero di profonda gratitudine per Paolo VI in vista del 35esimo anniversario della sua morte, il 6 agosto del 1978, festa della Trasfigurazione.
E come promesso già nel scorso appuntamento, vi riproponiamo alcuni passaggi principali e più significativi della conferenza stampa che Papa Francesco ha tenuto sull'aereo che da Rio de Janeiro l'ha riportato a Roma la settimana scorsa dopo il grande evento della Giornata Mondiale della Gioventù. In particolare, in questo passaggio, il Papa parla dei due pontefici, i suoi predecessori, cioè Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII III, che saranno presto da lui canonizzati.
Giovanni XXIII è un po' la figura del prete di campagna, del prete che ama a ognuno dei fedeli, che sa curare i fedeli. E questo l'ha fatto di vescovo, come nunzio, ma tante testimonianze di battesimo false ha fatto in Turchia in favore degli ebrei. Ma era un coraggioso, ma come un prete di campagna buono, con un senso dell'umorismo tanto grande, e una grande santità. Quando era nunzio, alcuni non lo volevano tanto bene in Vaticano, e quando arrivava per portare cose o chiedere a certi uffici, lo facevano aspettare. Mai si è lamentato, pregava il rosario, leggeva il breviario, mai. Un mite, un umile, anche uno che si preoccupava per i poveri. Quando Cardinal Casaroli è tornato di una missione, credo che in Ungheria o nella che era la Cecoslovacchia di quel tempo, non ricordo quale due, è andato da lui a spiegargli com'è stata la missione, in quella epoca della diplomazia dei piccoli passi, no? E hanno avuto l'udienza, 20 giorni dopo moriva Giovanni XXIII, che quando Casaroli se ne andava lo fermò: ah, eminenza, non è eminenza, eccellenza, una domanda, lei continua ad andare da quei giovani? Perché Casaroli andava al carcere minorile di Casal del Marmo e giocava con loro, e Casaroli ha detto: sì sì, non li abbandoni mai. Questo a un diplomatico che arrivava di fare un percorso di diplomazia, di un viaggio così tanto impegnativo, Giovanni XXIII ha detto: non abbandoni mai ai ragazzi. Ma è un grande, è un grande. Poi quello del Concilio è un uomo docile alla voce di Dio, perché quello le è venuto, è lo Spirito Santo, ma le è venuto e lui è stato docile. Pio XII pensava a farlo, ma le circostanze non erano mature per farlo. Credo che questo non ha pensato alle circostanze. Lui ha sentito quello e lo ha fatto. Un uomo che si lasciava guidare dal Signore. Da Giovanni Paolo II, ma mi viene a dire il grande missionario della Chiesa, è un missionario, un uomo che ha portato il Vangelo dappertutto. Voi lo sapete meglio di me, ma lei quanti viaggi ha fatto? Ma lei andava e sentiva questo fuoco di portare avanti la parola del Signore, no? È un Paolo, è un San Paolo, no? È un uomo così, questo che per me è grande. E fare la cerimonia di canonizzazione tutti e due insieme credo che è un messaggio alla Chiesa. Questi due sono due bravi, ma c'è in corso la causa di Paolo VI e anche di Papa Luciani. Questi due sono in corso. Ma ancora una cosa che credo che io ho detto, ma non so se qui o in un'altra parte. La data di canonizzazione si pensava l'8 dicembre di quest'anno, ma c'è un problema grosso: quelli che vengono dalla Polonia, i poveri, perché quelli che hanno mezzi possono venire l'aereo, ma quelli che vengono, i poveri, vengono in bus, e già a dicembre le strade hanno ghiaccio e credo che si deve ripensare la data. Io ho parlato col Cardinal Zivic e lui mi ha suggerito due possibilità: o Cristo Re di quest'anno o la Domenica della Misericordia del prossimo anno. Credo che è poco tempo il Cristo Re di quest'anno, perché il consistoro sarà 30 settembre e fine d'ottobre c'è poco tempo, ma non so, devo parlare col Cardinale Amato su questo. Ma credo che 8 dicembre non sarà.
E con questo annuncio praticamente di Papa Francesco, vi ricordo anche che ieri pomeriggio il Papa si è recato nelle grotte vaticane per ricordare il 35esimo anniversario della morte di Papa Paolo VI e si è fermato a pregare sulla sua tomba. Poi subito sul piazzale di Casa Santa Marta ha ricevuto un gruppo di giovani della diocesi di Brescia che erano in pellegrinaggio vocazionale. Una festa naturalmente, come sempre, un incontro molto gioioso tra il Papa e i giovani. Ed è anche stato presentato il messaggio per la giornata missionaria mondiale che si celebra il prossimo 20 ottobre. Il Papa ha segnato un messaggio dedicato alla fede, che è dono prezioso di Dio, ma anche alla necessità di essere missionari per la Chiesa e soprattutto alla necessità dell'incontro con l'altro, e un grazie particolare alle giovani chiese e un pensiero ai cristiani perseguitati. Videomessaggio di Papa Francesco per la festa di San Cayetano a Buenos Aires questa mattina, una festa popolare molto sentita. Il Papa ha inviato un messaggio ricordando l'importanza del come fare l'elemosica nella carità, cioè guardando in faccia colui con cui si ha a che fare, colui con cui si parla. E poi ancora il messaggio dedicato al inizio del Ramadan, un saluto alla popolazione islamica per il dialogo interreligioso, perché sia un dialogo vero di conoscenza, di stima e di rispetto reciproco. Termina così per oggi il nostro appuntamento. A risentirci mercoledì prossimo.